Continuiamo a parlare dei 15 anni di riforme e quindi di quello che è accaduto durante la legislatura di centro-sinistra dal 1996 al 2001. L'ultima cosa sulla quale ci siamo soffermati era il lancio del reddito minimo di inserimento. E quindi abbiamo osservato la rilevanza di questa misura e quindi continuiamo a parlare di questo. Quindi, al fine di una razionalizzazione delle risorse impiegate nel settore assistenziale, nel 1997 venne istituito il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. E questo fondo dava, diciamo, organicità alle risorse destinate a questo ambito di intervento, che fino ad allora erano disperse in una molteplicità di linee di finanziamento. A lato di questi interventi settoriali, la novità più rilevante della legislatura dal 1996 al 2001 in campo socioassistenziale è stata l'approvazione della legge quadro di riforma dei servizi sociali, che era attesa dal decentramento degli anni 70. Quindi, a distanza di oltre un secolo dalla legge Crispi, la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di servizi, di interventi e servizi sociali, dava, diciamo, delineava un quadro unitario e coerente per gli interventi socioassistenziali in Italia. Se da un lato la riforma dell'assistenza sociale ha rappresentato un grosso passo in avanti rispetto al passato, del settore assistenziale italiano, l'impatto, del suo slancio riformista risultò affievolito, sia in seguito alle vicende di natura politica, sia a causa dell'intervenuta riforma del titolo V della Costituzione del 2001, che, diciamo, ne aveva intaccato la cogenza. A pochi mesi di distanza dall'approvazione della legge quadro, la riforma della Costituzione attribuì alle regioni competenza esclusiva in materia. E secondo quanto definito dal nuovo impianto costituzionale, le regioni avevano potestà legislativa esclusiva in materia e quindi avrebbero dovuto garantire solo i livelli essenziali delle prestazioni, da definirsi però a livello nazionale. Per contenere, diciamo, la potestà esclusiva regionale, il nuovo articolo 120 della Costituzione precisava che il governo avrebbe potuto sostituirsi qualora lo richiedessero la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, quindi prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. In seguito abbiamo una nuova legislatura di centrodestra dal 2001 al 2006 e i principali interventi in ambito socioassistenziale durante la legislatura di centrodestra 2001-2006 si orientarono al sostegno al reddito di anziani e famiglie attraverso un incremento delle pensioni minime e l'introduzione di deduzione per i carichi familiari. Uno dei primi interventi in materia sociale del nuovo governo di centrodestra fu l'introduzione, di un'integrazione destinata ai pensionati, con cui veniva elevato l'importo minimo della pensione alla soglia simbolica di 1 milione di lire. L'integrazione era destinata a tutti i pensionati ultra settantenni, comprendendo quindi sia le pensioni assistenziali sia quelle previdenziali. Questo intervento permise, così di abbattere definitivamente la differenza nell'importo tra pensioni integrate al minimo e pensioni sociali, la cui riduzione era iniziata già negli anni Ottanta. Quindi, almeno per gli ultra settantenni, la prestazione minima veniva in sostanza livellata. Questa innovazione ebbe una certa importanza anche sul piano finanziario, infatti solo i beneficiari di integrazione al minimo delle pensioni nel 2005 erano circa un terzo del numero complessivo delle pensioni previdenziali erogate. In continuità con gli interventi della legislatura precedente, la maggioranza di centrodestra decise di utilizzare la leva fiscale per sostenere il reddito delle famiglie. Quindi le leggi finanziarie 2002 e 2003 introdussero nuovi sgravi fiscali per le famiglie nella forma di deduzioni per reddito da lavoro o da pensione, oltre a rendere più generose le detrazioni per familiari a carico. Poi, allo scopo di promuovere la natalità, venne approvata una misura una tantum nella forma di un bonus bebè di 1000 euro alla nascita di ogni figlio, limitatamente al 2004. E questo contributo venne esteso poi al 2005 e al 2006 per i figli successivi al primo, per i soli cittadini italiani e comunitari. La successiva legislatura, che va dal 2006 al 2008, è una parentesi di centrosinistra. Nell'ambito quindi delle politiche socioassistenziali, il programma di governo 2006-2011 della coalizione di centrosinistra era molto ambizioso. In relazione al fatto che questa legislatura fu assai breve, perché si ebbe una caduta anticipata del governo nel gennaio 2008, gli impegni programmatici trovarono scarsa realizzazione. I principali interventi approvati riguardarono l'introduzione di sgravi fiscali per le famiglie, con un'attenzione anche alla situazione degli incapienti, e quindi il lancio di un piano per lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia e la costituzione del fondo per la non autosufficienza. Sul fronte dell'approvazione di una riforma organica, il governo presentò nel 2007 una proposta di legge delega che tuttavia, data appunto la fine anticipata della legislatura, non iniziò l'iter parlamentare. E arriviamo al governo Berlusconi 4 tra il 2008 e il 2011 e quindi l'avvento della crisi economica. La conclusione della quindicesima legislatura e il passaggio a una maggioranza di centrodestra comportarono una brusca interruzione dei progetti di riforma che erano stati avanzati dalla coalizione precedente di centrosinistra. In generale, l'importanza della questione della riforma dell'assistenza sociale ha conosciuto un decisivo declino. Gli interventi approvati durante il governo Berlusconi 4, cioè da maggio 2008 a novembre 2011, furono principalmente di carattere monetario e non hanno avuto l'ambizione di ridisegnare la politica socioassistenziale italiana. Quindi si sono limitati a rifinirne il perimetro con alcune integrazioni. Le misure più significative di questo periodo sono state essenzialmente due: il bonus fiscale per le famiglie e l'avvio della sperimentazione della carta acquisti. Il bonus fiscale era un trasferimento una tantum a favore dei nuclei familiari a basso reddito relativamente al 2008, variabile a seconda del reddito e in base alla numerosità del nucleo familiare. Il sussidio spettava solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, quindi erano esclusi dal beneficio tutti i soggetti con redditi di lavoro autonomo o d'impresa. Il provvedimento che finora ha suscitato maggiore interesse nell'ambito delle politiche sociali è tuttavia la carta acquisti, detta anche social card. Questa card fu lanciata nell'estate del 2008 nell'ambito del decreto anticrisi, che era diretto a contenere proprio gli effetti della crisi economica. E questa carta ha assunto la forma di una carta di debito ricaricata su base bimestrale e utilizzabile per acquistare generi alimentari o per pagare bollette e servizi pubblici. Parallelamente a questi due interventi, l'esecutivo di centrodestra decise di tagliare le risorse destinate alle regioni per le politiche socioassistenziali attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. E lo stanziamento diretto, quindi ai livelli di governo subnazionali, si è così ridotto in modo significativo nel periodo 2008-2011, quindi si passò da 671 milioni di euro nel 2008 a 179 milioni di euro nel 2011. Allora ci si domanda: come è cambiata la politica socioassistenziale in Italia negli ultimi 15 anni? E che impatto hanno avuto le riforme approvate negli anni 90 e 2000 in relazione alle criticità che caratterizzavano il settore a inizio anni 90? Quindi si assiste proprio ad una polverizzazione degli interventi e quindi viene proposto un bilancio sulla base del grado di realizzazione di quattro grandi obiettivi individuati dalla Commissione Onofri nel 1997 per la riforma dell'assistenza. Quindi si tratta di fare un bilancio di questi obiettivi che erano stati individuati allora. Allora, dicevamo appunto su questi quattro obiettivi. Per ricordare, la razionalizzazione delle misure di lotta alla povertà, il primo, il rilancio dei servizi sociali, il superamento della differenziazione territoriale attraverso la definizione dei livelli essenziali di prestazioni omogenei per l'intero paese e la crescita della spesa. Vediamo ora ad uno questi obiettivi, come si sono realizzati. Allora, il primo è la razionalizzazione delle misure di lotta alla povertà. Negli ultimi 15 anni non si è assistito a una riconfigurazione strutturale degli interventi di lotta alla povertà e gli schemi di redistribuzione monetaria esistenti a inizio anni 90 sono ancora tutti in essere, dal trattamento di integrazione al minimo delle pensioni, alla pensione sociale, che è denominata assegno sociale, alla pensione di invalidità civile con l'indennità di accompagnamento, agli assegni al nucleo familiare, resi però più generosi senza però ampliarne la copertura. A queste misure si sono aggiunti il fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, l'assegno per le famiglie con tre o più figli minori e l'assegno di maternità per le madri sprovviste di copertura assicurativa. A questi si va ad aggiungere la carta acquisti e varie maggiorazioni sociali di integrazione delle pensioni più basse e vari sgravi fiscali per carichi familiari nella forma di detrazioni e deduzioni. La frammentazione degli interventi si associa a un'altrettanto ampia differenziazione dei requisiti di accesso. L'ISE, cioè l'indicatore della situazione economica, che doveva rappresentare il criterio unificato per l'accesso alle prestazioni soggette alla prova dei mezzi, ha avuto un'applicazione molto ridotta. Quindi, a oltre 10 anni dalla sua introduzione, la gran parte delle prestazioni socioassistenziali ne resta tuttora esclusa e continua a essere regolata dalle condizioni del solo reddito. Così accade per le principali voci di spesa, tra cui le integrazioni al minimo delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale, le maggiorazioni delle pensioni, le pensioni di invalidità civile. L'innovazione di maggior portata del periodo rimane dunque il reddito minimo di inserimento, che è stato introdotto dal governo di centrosinistra nel 1998 in forma sperimentale, ma poi formalmente abbandonato nel 2002. In questo quadro, così come a metà anni 90, l'efficacia del welfare state italiano nel ridurre la povertà permane limitata in prospettiva comparata, specialmente se si scorpora l'effetto dei trasferimenti pensionistici. Il rischio di povertà relativa resta così sensibilmente più elevato in Italia, pari al 18,2%, sia con riferimento al dato medio per l'UE27, cioè pari al 16,3%, sia rispetto agli altri welfare state continentali come la Francia, che è 13,5%, e la Germania 15,6%. La povertà in Italia quindi continua a colpire in modo più marcato le famiglie con minori, specialmente se monoreddito, mentre inferiore risulta la diffusione della povertà tra i pensionati. L'analisi dell'Istat sulla povertà assoluta permettono altresì di far luce sulla diffusione delle famiglie che si trovano in condizioni di indigenza tali da non riuscire a far fronte alle esigenze basilari di vita. Dall'ultima indagine emerge che se l'incidenza delle famiglie italiane è pari al 4,6%, al crescere del numero di figli minori aumenta il disagio economico e raggiunge l'11,9% quando i minori in famiglia sono più di due. Quindi valori di incidenza superiori alla media si osservano anche tra le famiglie monogenitoriali e tra gli anziani. Il secondo obiettivo, il mancato rilancio dei servizi sociali. La ricostruzione degli interventi approvati negli ultimi 15 anni ha confermato il perdurare della preferenza accordata ai trasferimenti monetari rispetto alla predisposizione di servizi. Le sole eccezioni nel periodo considerato sono rappresentate dalla legge 285 del 1997 sull'infanzia e l'adolescenza, dal piano Nidi e dal fondo per la non autosufficienza del 2007. La rilevanza finanziaria di queste misure nell'insieme è piuttosto modesta. Sebbene gli investimenti e l'attenzione da parte del livello centrale siano stati scarsi, la disponibilità di alcuni servizi è aumentata sensibilmente grazie soprattutto agli investimenti nell'area sociale di regioni ed enti locali. In prospettiva comparata, la spesa per servizi alle famiglie, ai disabili e agli anziani vede l'Italia sia nel 1995 sia nel 2008 ai margini della distribuzione dei paesi europei. Terzo obiettivo, l'eterogeneità territoriale in attesa dei livelli essenziali delle prestazioni. La questione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito delle politiche di assistenza sociale in Italia rappresenta un tema molto delicato e complesso. Come abbiamo visto precedentemente nella ricostruzione storica, a parte i pochi diritti soggettivi nella forma di trasferimenti monetari garantiti a livello nazionale, come la pensione sociale o gli assegni al nucleo familiare, e nelle prestazioni gestite a livello regionale e locale mancano diritti validi in tutto il Paese. In questo contesto i divari a livello regionale restano molto forti, sia con riferimento alla spesa, sia all'offerta di servizi e prestazioni, dando così luogo a una cittadinanza sociale estremamente differenziata a seconda del luogo di residenza. Un primo indicatore che mostra, diciamo, questa eterogeneità è dato dalla spesa sociale media pro capite delle regioni italiane. Infatti, sul territorio nazionale si registrano variazioni molto larghe, molto ampie, dai 280 euro medi pro capite spesi nella provincia di Trento ai 30 euro spesi in Calabria. Quindi forti differenze fra le regioni si registrano anche con riferimento alle politiche di risposta ai rischi specifici come la non autosufficienza o la mancanza di reddito. Quindi negli ultimi 15 anni l'assenza di, chiamiamola, una cabina di regia a livello nazionale e le mancate definizioni dei livelli essenziali di prestazioni hanno così consentito ai divari tra i territori di aumentare ulteriormente, dando luogo a una molteplicità di modelli sociali regionali e alle volte anche intraregionali che definiscono differenti opportunità per gli individui a seconda delle disponibilità finanziarie, delle preferenze politiche e delle capacità istituzionali regionali e locali. Da ultimo, quarto obiettivo, la contrazione della spesa socioassistenziale. Un approfondimento sulle dinamiche di spesa ci consente di trarre alcune osservazioni generali sull'evoluzione della politica socioassistenziale da metà anni 90 ad oggi. In primo luogo, la spesa si è mossa in direzione esattamente opposta alle indicazioni della Commissione Onofri. Tra il 1995 e il 2010 la spesa per le politiche di assistenza sociale si è infatti ridotta sia in rapporto al PIL sia sul totale della spesa. Poi l'assistenza sociale rappresenta così l'unica voce di spesa a essersi contratta tra il 1995 e il 2010, in controtendenza rispetto all'aumento dei bisogni sociali. In secondo luogo, passando a considerare la ripartizione interna della spesa socioassistenziale, tra il 1995 e il 2010 la distorsione allocativa che caratterizzava il settore e più in generale il welfare state nel suo complesso non pare essere risolta. Nel 2010 all'incirca il 70% della spesa per assistenza sociale è infatti ancora destinato ai rischi vecchiaia e disabilità. Terzo, bisogna considerare la ricomposizione delle risorse verso un mix più equilibrato fra prestazioni in natura e trasferimenti monetari. La quota assorbita dai servizi sociali in natura è aumentata, ma non a sufficienza, rappresentando circa il 17% della spesa socioassistenziale complessiva, che è dunque maggiore rispetto al 1995, che era 8%, ma ancora decisamente residuale sul totale della spesa.